Pagine e Fogli presenta
Storie, personaggi, vicende,
persone.
Storie.
Un incontro che dura 30 minuti.
Storie.
Uno scudo blu sormontato dai simboli del Papa, la mitra, le chiavi, la chiave d'oro, la chiave d'argento, il cordone rosso. E sullo scudo l'emblema della Compagnia di Gesù, il sole raggiante con il monogramma di Cristo. Questi i primi elementi dello stemma pontificio di Papa Francesco. In basso, nella parte inferiore di questo stemma, la stella e il fiore di nardo. La stella, secondo un'antica tradizione, significa la Vergine. E il fiore di nardo, San Giuseppe, patrono della Chiesa universale. E particolarmente nella tradizione iconografica ispanica, San Giuseppe è raffigurato con in mano un ramo di nardo. Il primo gesto da Papa fuori dal Vaticano di Papa Francesco, l'omaggio a Maria con quel mazzetto di fiori in Santa Maria Maggiore e la messa di inizio del Ministero Petrino proprio nel giorno di San Giuseppe. E questa, cari amici, la nostra storia di oggi. Ben trovati da Laura De Luca.
Ringrazio il Signore di poter celebrare questa Santa Messa d'inizio del Ministero Petrino nella solennità di San Giuseppe, sposo della Vergine Maria e patrono della Chiesa universale. È una coincidenza molto ricca di significato ed è anche l'onomastico del mio venerato predecessore. Li siamo vicini con la preghiera piena di affetto e riconoscenza. Abbiamo ascoltato nel Vangelo che Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore e prese con sé la sua sposa. In queste parole è già riaccusa la missione che Dio affida a Giuseppe, quella di essere custos, custode. Custode di chi? Di Maria, di Gesù. Ma è una custodia che si estende poi alla Chiesa. Come esercita Giuseppe questa custodia? Con discrezione, con umiltà, nel silenzio, ma con una presenza costante e una fedeltà totale, anche quando non comprende. Come vive Giuseppe la sua vocazione di custode di Maria, di Gesù, della Chiesa? Nella costante attenzione a Dio, aperto ai suoi segni, disponibili al suo progetto, non tanto al proprio. E Giuseppe è custode perché sa ascoltare Dio, si lascia guidare della sua volontà e proprio per questo è ancora più sensibile alla persona che gli sono affidate, sa leggere con realismo gli avvenimenti, è attento a ciò che lo circonda e sa prendere le decisioni più sagge. La vocazione del custodire però non riguarda solamente noi cristiani, ha una dimensione che prende e che precede e che è semplicemente umana. Riguarda tutti. È il custodire l'intero creato, la bellezza del creato, come ci viene detto nel libro della Genesi, o come ci ha mostrato San Francesco di Assisi, è l'avere rispetto per ogni creatura di Dio e per l'ambiente in cui viviamo. È il custodire la gente, l'aver cura di tutti, di ogni persona, con amore, specialmente dei bambini, dei vecchi, di coloro che sono più fragili e che spesso sono nella periferia del nostro cuore.
Custodire e periferia, due parole che già si rivelano emblematiche in questi primi atti del pontificato di Papa Francesco. Affacciandosi al balcone mercoledì scorso, ha subito pensato al predecessore e ha detto che la Madonna lo custodisca. Custodire dunque. E poi periferia, l'allusione scherzosa alla fine del mondo dove i fratelli cardinali sono andati a pescarlo. E poi questa provenienza realmente periferica, no? Dalla periferia in un certo senso della Chiesa universale, che però non lo allontana mai da preoccupazioni anche molto concrete.
Vorrei chiedere per favore a tutti coloro che occupano ruoli di responsabilità in ambito economico, politico o sociale, a tutti gli uomini e le donne di buona volontà, siamo custodi della creazione, del disegno di Dio iscritto nella natura, custodi dell'altro, dell'ambiente. Non lasciamo che segni di distruzione e di morte accompagnino il cammino di questo nostro mondo. Ma per custodire dobbiamo anche avere cura di noi stessi. Ricordiamo che l'odio, l'invidia, la superbia sporcano la vita. Custodire vuol dire allora vigilare sui nostri sentimenti, sul nostro cuore, perché è proprio da lì che escono le intenzioni buone e cattive, quelle che costruiscono e quelle che distruggono. Non dobbiamo avere paura della bontà, anzi neanche della tenerezza.
Sarà la tenerezza l'altra parola chiave di questo pontificato.
E qui aggiungo allora un'ulteriore annotazione. Il prendersi cura, il custodire chiede bontà, chiede di essere vissuto con tenerezza. Nei Vangeli San Giuseppe appare come un uomo forte, coraggioso, lavorante, ma nel suo animo emerge una grande tenerezza, che non è la virtù del debole, anzi al contrario, denota fortezza d'animo e capacità di attenzione, di compassione, di vera apertura all'altro, capacità di amore. Non dobbiamo avere timore della bontà, della tenerezza. Oggi, insieme con la festa di San Giuseppe, celebriamo l'inizio del ministero del nuovo Vescovo di Roma, successore di Pietro, che comporta anche un potere. Non dimentichiamo mai che il vero potere è il servizio e che anche il Papa, per esercitare il potere, deve entrare sempre più in quel servizio che ha il suo vertice luminoso sulla croce. Deve guardare al servizio umile, concreto, ricco di fede di San Giuseppe e come lui aprire le braccia per custodire tutto il popolo di Dio e accogliere con affetto e tenerezza la intera umanità, specie i più poveri, i più debili, i più piccoli, quelle che Matteo descrive nel giudizio finale sulla carità, chi ha fame, sete, chi è straniero, nudo, malato, in carcere. Solo qui serve con amore, sa custodire.
Tre primati dunque nella storia di Papa Francesco, li abbiamo già elencati, sono stati già ampiamente elencati da tutti i commentatori: il primo a chiamarsi Francesco, il primo dall'America Latina, il primo ad aver chinato la testa in preghiera, il primo gesuita. E a proposito di gesuiti, ecco un'intervista al provinciale italiano dei gesuiti, il padre Carlo Casalone.
Come la compagnia ha accolto la notizia del nuovo Papa Francesco?
Sicuramente con grande emozione e anche con stupore, innanzitutto perché è più di 200 anni che non veniva eletto un Papa proveniente da un ordine religioso, e poi perché questo ordine religioso questa volta è proprio la Compagnia di Gesù, cioè il nostro ordine. Come anche abbiamo scoperto in questa circostanza, ci ha stupito piacere e il numero di persone che si sono prese presenti manifestandoci la loro gioia, il loro apprezzamento per quello che fanno i gesuiti e collegando questa elezione alla nostra attività anche in Italia.
Come mai non c'è mai stato un gesuita eletto Papa nella storia?
Il ruolo della Compagnia della Chiesa è sempre stato più orientato a svolgere un compito di tipo formativo che non quello di ricevere incarichi diretti di governo all'interno della Chiesa. Possiamo citare come esempio la presenza nel conclave di più della metà dei cardinali che hanno studiato in una delle nostre istituzioni, università, come la Gregoriana, il Pontificio Istituto Biblico e il Pontificio Istituto Orientale a Roma.
Di che cosa consiste la formazione che offrite?
È tipico della pedagogia ignaziana la centralità della persona e il tentativo di favorire al massimo l'espressione delle capacità, delle doti che ciascuno porta dentro di sé, centrandoci soprattutto sugli interrogativi, che sono il motore della conoscenza, piuttosto che sulle risposte. Forse da qui viene la battuta che un gesuita risponde a una domanda con un'altra domanda.
Fino a pochi giorni fa il mondo sembrava non sapesse dell'esistenza dei gesuiti. Chi sono in realtà i gesuiti?
I gesuiti sono persone comuni che hanno fatto un'esperienza personale della salvezza di Dio e che hanno progressivamente imparato a riconoscerlo all'opera nella loro vita e anche nella storia, a partire da quella esperienza particolare che sono gli esercizi spirituali, che è un po' al centro della nostra spiritualità.
Quanti siete in Italia e che cosa fate?
In Italia siamo circa 500 e siamo impegnati in diversi ambiti di attività. Quello più famoso, per cui la compagnia è più nota, è quello dell'attività intellettuale, con dei centri universitari, delle riviste, dei centri culturali, ma siamo anche coinvolti nella formazione, nell'educazione dei giovani e con dei centri di azione sociale che sono collegati in rete e che svolgono sia degli interventi diretti sia a favore di situazioni di povertà di diversa natura, sia un lavoro di riflessione sui fenomeni della società. Ignazio sintetizzava in una formula l'attività dei gesuiti in termini di aiutare le anime. Per noi oggi questo significa porre un'attenzione privilegiata alla coscienza e alla sua maturazione, perché siamo convinti che solo attraverso una trasformazione interiore è possibile promuovere una qualità di relazioni interpersonali più matura e una convivenza sociale più armonica. Possiamo sintetizzare il nostro modo di azione con tre verbi: partecipare, discernere e accompagnare. Partecipare significa stare all'interno dei processi che si svolgono nella società e nella Chiesa. Discernere significa distinguere quello che lo Spirito sta già operando in queste situazioni e ascoltare, rispondere a quello che viene chiesto specificamente a noi con le nostre caratteristiche, con le nostre capacità. Accompagnare significa favorire lo sviluppo di ciascuno a partire dal punto in cui si trova.
Sin dall'inizio il Papa ha insistito molto sulla povertà. Che cosa significa per i gesuiti la povertà?
Povertà significa anzitutto un ben preciso stile di vita personale. Ignazio di Loyola insisteva nel dire che l'amore si manifesta più nei gesti, nelle azioni, nei comportamenti che non nelle parole e nei discorsi. Inoltre la povertà è un modo per partecipare alla vita delle persone che si trovano in condizioni di maggiore fragilità, assumendone anche il punto di vista, la prospettiva sul mondo e sulla storia, in modo tale da elaborare una riflessione, una comprensione della giustizia che sia situata. Infine, la povertà è un vero e proprio luogo di esperienza di Dio, perché il Signore Gesù si è fatto povero per condividere fino in fondo la condizione degli uomini.
Quali tratti di messianità si intravedono in Papa Francesco?
Il primo che ha colpito è stata la sua sensibilità per la contemplazione, il fatto che abbia chiesto un momento di silenzio durante il primo indirizzo che ha rivolto alla folla appena dopo la sua elezione, ha fatto vedere come è dal silenzio, dalla contemplazione che emerge ogni parola e ogni azione che abbia un significato profondo. Il secondo è la centralità della figura di Gesù Cristo, che ha ripetuto nella omelia che ha fatto ai cardinali il giorno dopo l'elezione, la sua sensibilità per dialogo con la cultura e con le diverse confessioni religiose, lo spunto su una nuova comprensione della universalità, che è una categoria fondamentale e stabile della Chiesa, come anche della missione della Compagnia di Gesù, laddove si è definito un Papa che viene dai confini del mondo, sottolineando questo nuovo rapporto che si sta creando negli equilibri internazionali e del nostro pianeta fra i continenti emergenti e i continenti che storicamente sono stati centrali per la Chiesa.
Come la provenienza veneziana di Papa Francesco potrebbe contribuire al bene della Chiesa?
Innanzitutto favorendo un'attitudine al discernimento come capacità di distinguere la voce dello Spirito all'interno delle molte voci che abitano la società, la Chiesa e il cuore di ogni uomo. Secondo, sollecitando la Chiesa a farsi più vicina alla vita vissuta della gente, ascoltando le domande che toccano ciascuno in concreto. Terzo, evidenziando l'aspetto propositivo dell'etica come attuazione del bene e non un'etica fatta di proibizioni e di divieti.
Thank you.
Questa era la voce del padre Carlo Casalone, superiore provinciale della Compagnia di Gesù, provincia d'Italia, e l'intervista è pubblicata in rete su YouTube ed è stata segnalata dall'ufficio comunicazione della provincia d'Italia della Compagnia di Gesù, e particolarmente dal padre Flavio Bottaro. La storia del primo gesuita che diventa papa, la storia del primo papa che si chiama Francesco, è iniziata ufficialmente oggi con la celebrazione della messa di inizio del ministero petrino. Sotto un bel sole di marzo ci associamo agli auguri che sono stati rivolti a Papa Francesco da molti potenti della terra, da molte personalità che sono confluite questa mattina in Piazza San Pietro. Questo è quanto per oggi, cari amici, questa era la nostra storia di oggi, tra 7 giorni ne raccontiamo un'altra.
La parola fa l'uomo libero. Chi non può esprimersi è uno schiavo.
Ludwig Feuerbach.
Pagine, fogli, idee, parole.
Parole.